Eminenza, eccellenza, eccellenza, carissimi amici e confratelli, ringrazio anzitutto per questo invito che mi è stato rivolto, che volentieri condivido con voi qualche riflessione a partire dal titolo che mi è stato dato, Il dono dell'indulgenza nella prospettiva dell'anno santo del 25. Inizio con una citazione. Un documento degno di fede degli antichi riporta che a coloro che accedono all'onorabile basilica del Principe degli Apostoli in Roma sono state concesse abbondanti remissioni ed indulgenze dei peccati. Pertanto noi, che secondo quanto spetta al nostro ministero desideriamo e molto volentieri ci prendiamo cura della salvezza di ciascun fedele, ritenendo giuste e bene accette tutte le siffatte indulgenze e remissioni, con autorità apostolica confermiamo, approviamo, rinnoviamo le stesse e con il presente scritto le ribadiamo. Inoltre, affinché i beatissimi apostoli Pietro e Paolo vengano onorati in maniera più solenne e le loro basiliche in Roma frequentate dai fedeli con più devozione e questi stessi a causa di ciò siano arricchiti di grazie spirituali, noi, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente, nei meriti e nell'autorità di questi suoi apostoli e forti del parere dei nostri fratelli, concediamo in virtù della pienezza della potestà apostolica, un'indulgenza di tutti i peccati, non solo piena e più abbondante, ma pienissima, a tutti coloro che nell'anno in corso 1300, a partire dalla festa appena trascorsa della Natività di nostro Signore Gesù Cristo, sino alla prossima, si recheranno alle stesse basiliche con riverenza, veramente penitenti e confessati, ed accordiamo la stessa indulgenza dei peccati a tutti coloro che ciò faranno in qualsiasi anno centesimo a venire. Come si può comprendere, la citazione è l'inizio di Antiquorum Habet di Bonifacio VIII. Questo testo permette di fare una breve memoria storica del primo giubileo conosciuto nella storia del cristianesimo. Si noterà subito che per quanto riguarda l'accenno al passato, il Papa parla di indulgenze al plurale, mentre quando fa riferimento al suo giubileo utilizza il termine al singolare, indulgenza, descrivendola non solo piena e più abbondante, ma pienissima. Non voglio caricare oltre misura il significato di questo passaggio semantico, ma in qualche modo permette di comprendere quanto il Papa intendesse offrire ai cristiani in un'occasione unica come l'inizio di un nuovo secolo. La sua indulgenza doveva distinguersi da tutte le precedenti. Per questo doveva essere non solo piena e più abbondante, ma pienissima. La pienezza del perdono di Dio offerto come esercizio peculiare del ministero pietrino, per la prima volta entrava nella nostra storia come indulgenza giubilare. La storia dei giubilei permette di toccare con mano quanto il tema dell'indulgenza fosse primario. Ciò che rende peculiare il giubileo è anzitutto l'indulgenza. Certo, questa è accompagnata fin dall'inizio dal pellegrinaggio alla città di Pietro e Paolo e alla visita delle loro basiliche. I due elementi, indulgenza e pellegrinaggio, camminano di pari passo nella qualificazione dell'evento giubilare. Come si sa, solo successivamente a questi si aggiunge la Porta Santa nel 1423, anche se alcuni documenti lasciano supporre che già nel 1373 con Papa Gregorio XI ci fosse una Porta Santa aperta per l'occasione. Comunque tutti questi elementi molto interessanti di volta in volta arricchiscono la storia dei giubilei, lasciando comunque intatta la priorità dell'indulgenza giubilare come caratteristica dell'anno santo. Vorrei insistere molto su questo, perché in questi mesi, in questi giorni e ancora di più nel futuro, il dicastero è continuamente fatto richiesta, viene fatta richiesta di apertura di porte sante, via dicendo, eccetera, eccetera. Quando parliamo con i vescovi nelle visite al Limina o quando rispondiamo, ciò che mi preme sottolineare è sempre questo. La Porta Santa non è la caratteristica principale del Giubileo. Il Giubileo si caratterizza innanzitutto per l'indulgenza giubilare. Poi vengono tutti gli altri segni. Ma nella storia, come vi sto mostrando, quello che è peculiare non è la Porta Santa, che tra l'altro, appunto, viene già aperta nel 1423, quindi con 123 anni successivi. Ma l'indulgenza invece rimane, permane. L'indulgenza, cari amici, purtroppo appartiene a quelle verità di fede che oggi non sono più facilmente comprese. Lo spirito del tempo, complice anche una teologia, una tendenza della teologia che guarda altrove, rende difficile la sua comprensione e, per conseguenza, anche la pratica. Il Giubileo però può essere un'occasione propizia per restituire la dovuta importanza all'indulgenza, sempre al singolare, con lo sforzo necessario di rendere questa verità maggiormente comprensibile nel nostro linguaggio moderno. Certo, potrebbe ritornare utile l'obiezione che agli inizi del 1960 in maniera provocatoria poneva Karl Rahner, quando proprio scrivendo sull'indulgenza diceva così: durante l'anno santo e in circostanze analoghe si fanno volentieri e anche per motivo religioso pellegrinaggi a Roma e ad altri santuari e vi si acquistano anche le indulgenze relative, perché ciò fa parte del programma. Difficilmente però si potrebbe affermare che la promessa dell'indulgenza plenaria sia ancora motivo di tali pellegrinaggi di masse di fedeli e che l'acquisto delle indulgenze sia il ricordo più prezioso da portare a casa. Come si potrebbe pensare, ciò se un'indulgenza anche plenaria si può acquistare con minor fatica in ogni tempo recitando per esempio una breve preghiera dopo la Santa Comunione. Né si può dire che l'indulgenza plenaria di un pellegrinaggio di oggi sia più sicura di un'altra. Il perdono dei peccati in ambedue i casi è identico. L'opera ingiunta, secondo la dottrina ordinaria dei teologi, è solo una condizione esterna. Per l'elargizione dell'indulgenza da parte del potere della Chiesa. Che questa condizione sia piccola o grande, facile o difficile, non muta nulla circa la sicurezza e la misura dell'acquisto dell'indulgenza. Perché si dovrebbe fare allora il pellegrinaggio a Roma per acquistarla? Tale pellegrinaggio può essere giustificato da molti e seri motivi, ma che centri l'indulgenza non è facile capirlo. Fine della citazione. Il teologo di Innsbruck non aveva tutti i torti. Rimane infatti intatta la domanda: quale sia la specifica funzione dell'indulgenza soprattutto nell'anno giubilare? Nelle prossime settimane Papa Francesco renderà pubblica la sua lettera apostolica, la bolla, per l'indizione del giubileo ordinario del 25, e lì si conosceranno le modalità per sperimentare l'indulgenza giubilare. Ci sono comunque alcuni elementi che permettono di caratterizzare fin d'ora la peculiarità del prossimo giubileo e pertanto di aiutare a cogliere lo specifico dell'indulgenza giubilare che verrà concessa. Un primo elemento è fornito dal motto del giubileo, che intende offrire l'orizzonte di senso dell'evento. Come ben sapete, è pellegrini di speranza. Sul primo termine, pellegrini, è facile dare una risposta, perché appartiene da sempre all'evento giubilare e alla storia della Chiesa. Il pellegrino ha da sempre varcato i confini per rendersi disponibile attraverso il suo cammino a raggiungere i luoghi santi. Dal primo diario di Egeria, pellegrina in Terra Santa, passando per i vari racconti medievali a Santiago di Compostela, a Roma, per giungere fino ai nostri giorni, il pellegrinaggio è stato interpretato sempre come paradigma dell'esistenza personale. Oggi però non viene più percepito il carattere penitenziale del pellegrinaggio che possedeva nel passato. Tuttavia, è ricercato come un'esperienza di incontro con se stessi, nel silenzio del cammino, come un incontro con gli altri pellegrini che condividono lo stesso percorso, come un momento di riflessione che può portare alla conversione del cuore. Il pellegrinaggio possiede una forte valenza antropologica e per questo richiede un'attenzione pastorale capace di far comprendere il significato sotteso per esprimere al meglio il valore esistenziale. Non si sa ancora per quanto tempo, ma per il momento la lingua ufficiale della Chiesa rimane il latino. È interessante prendere le mosse da qui per scoprire l'intento sotteso al motto giubilare e il contenuto che il Papa ha voluto veicolare. Nella lingua originale, infatti, in latino, l'espressione è peregrinantes in spem. Tradotto poi in tutte le lingue più diffuse, pellegrini di speranza, con il genitivo. In latino invece è in più l'accusativo. Due parole di chiarificazione non stoneranno. Di per sé, pellegrini di speranza poteva trovare il suo corrispettivo latino in peregrinis pei, e andava bene lo stesso. La costruzione latina utilizzata, invece, vuole andare più in là. L'uso del verbo al participio e la struttura in con l'accusativo intendono sottolineare una azione dinamica. In questo caso l'uso del participio permette di vedere l'intento del movimento che è posto in essere. La cosa viene rafforzata dall'uso in spem, cioè l'intenzione è quella di ribadire che la dinamica del movimento è in crescita, tende costantemente verso la sua pienezza. È come se si volesse indicare un cammino permanente che sfocia nel possesso della speranza piena. Il messaggio che si ricava è che la speranza non è data una volta per sempre, confezionata come un oggetto da disporre a proprio piacimento. Al contrario, viene detto che la capacità di sperare dura tutta la vita e il desiderio nascosto nell'intimo di ogni persona necessita di volta in volta di essere esplicitato per raggiungere la speranza sempre più in profondità. Se si vuole, l'analogia più immediata si può compiere con la fede. Come sappiamo, almeno spero che tutti quanti ci ricordiamo, e questo è l'augurio che si fa il, non dico vecchio, ma il già professore di teologia di questa tematica, ma tutti dovremmo ricordare che quando si parla dell'atto di fede si parla in tre termini: credere Deo, credere Deum, credere in Deum. Vedo volti un pochettino sorpresi, ma questa è la teologia della fede, quando si spiega l'atto della fede. Credere Deo significa che la fede accoglie l'autorità di Dio che si rivela. Credere Deum si intende esprimere il contenuto della fede, cioè il mistero di Dio. Con la terza, credere in Deum, si specifica che la fede è un cammino che dura tutta la vita, fino a raggiungere la comunione con il Padre. Sant'Agostino, profondo conoscitore di questo tema, scriveva: una cosa è credere a Lui, altro credere Lui, altro ancora credere in Lui. Credere a Lui significa credere che è vero tutto ciò che Egli ha detto. Credere Lui equivale a credere che Lui stesso è Dio. Credere in Lui significa amarlo. Come vedete, anche una semplice espressione può raccogliere una profondità di pensiero che può essere estremamente utile nella predicazione e nella catechesi. Il secondo termine con cui confrontarsi è quello di speranza. Questo giubileo sarà caratterizzato dall'annuncio della virtù teologale della speranza, grande assente nella teologia dei nostri giorni, ma fortemente ricercata dal nostro popolo, soprattutto per le vicende storiche del momento che viviamo. Concentrarsi su questo aspetto potrà aiutare a comprendere come sperimentare e a quali condizioni ottenere il dono dell'indulgenza. È utile quindi soffermarsi su alcuni aspetti della speranza in relazione all'indulgenza. Scrive l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 23: manteniamo ferma la professione della nostra speranza, perché fedele è colui che ha promesso. L'autore sembra dare voce a ogni persona quando sperimenta il limite della propria vita. L'esperienza del limite, l'esperienza del peccato, non conosce né confini temporali e tantomeno geografici. Ogni persona compie in qualche momento della sua vita la duplice sensazione: il limite e il desiderio di andare oltre. si vive l'esperienza del peccato, ma si è anche disponibili e desiderosi ad andare oltre. Ecco la celebrazione della riconciliazione. Il testo biblico, comunque, ci permette di compiere alcune considerazioni. In primo luogo si richiama alla fedeltà di Dio. Questo è uno dei temi dominanti di tutta la Sacra Scrittura. Dall'Antico al Nuovo Testamento ritorna come un ritornello il fatto che Dio è fedele alle sue promesse. Nel nostro caso, l'autore sacro provoca il credente non solo a verificare che Dio ha mantenuto la sua promessa, ma va oltre. Egli è provocato a credere che in forza di questo anche tutte le altre promesse fatte troveranno compimento a tempo debito. Se Dio è stato fedele una volta, Dio sarà fedele per sempre. Un secondo richiamo del versetto è l'unità che si crea tra la fede e la speranza. La professione che si compie riguarda normalmente la professione di fede nel Signore Gesù. In questo caso, invece, il riferimento è la professione nella speranza. In questo modo, noi siamo riportati subito alla celebrazione del battesimo e della Pasqua, con tutto ciò che questo comporta. In altre parole, viene detto che professare la fede nel Signore equivale a sperare in Lui e nel suo ritorno, quando porterà a compimento ogni cosa per presentarla al Padre. Questa dimensione della speranza esprime un grande ottimismo. L'autore sacro ci sollecita ad essere ricolmi di gioia, ricolmi di fiducia, appunto ottimisti, perché la morte e la risurrezione del Signore sono la nostra salvezza. Il male, che è sempre presente, e il limite che si impone alla nostra vista non sono l'ultima parola, perché Cristo li ha vinti. Bene e male, per rimandare all'insegnamento di Paolo, sono presenti nella vita di ogni uomo e combattono tra di loro. Ma il credente ha la certezza che non stanno sullo stesso piano. Il bene vince sempre il male. Il bene distrugge il limite della morte, perché è opera dello Spirito del Risorto. Qui è tutto il tema del capitolo quinto della lettera ai Galati. La terza osservazione verte sull'avverbio utilizzato, che non è affatto secondario nella logica dell'insegnamento. L'autore sacro attesta che dobbiamo mantenere ferma la nostra professione. Ciò significa che si deve professare la fede nella speranza. Il testo greco utilizza un termine plastico molto significativo. Quando dice quel ferma, dice acliné, acliné. Vedete, acliné vuol dire che non si può confessare la fede zoppicando. Acliné è colui che zoppica. Non si può professare la fede così. La fede deve essere invece professata in modo stabile, fermo, deciso. Insomma, certezza della fede e della speranza perché siano vissute con forza e coerenza. In una parola, davanti al mistero della morte e risurrezione del Signore, in cui tanti prima di noi hanno creduto, dandoci la loro testimonianza, anche con il dono della vita nel martirio, noi non possiamo permetterci di essere vacillanti. La speranza dunque è una certezza, certezza che viene posta sul nostro cammino. In essa dobbiamo crescere senza mai distogliere lo sguardo dalla fedeltà di Dio. In un periodo come il nostro, fortemente segnato dalla scienza, sembra che tutto possa avere una spiegazione. Cari amici, non è così. La scienza, quando non ha risposta, tace. Ciò che ne deriva, se si rimane a questo livello, è il progressivo venir meno della meraviglia, dello stupore. Oggi si stabilisce il giorno della nascita di un figlio. La preoccupazione più grande non è quando nasce, ma è prenotare la clinica o l'ospedale il giorno in cui si è deciso che debba nascere. Fra non molto qualcuno vorrà giungere alla stessa soluzione anche per il momento della morte. Se questo dovesse accadere, l'esistenza personale sarebbe ridotta alla sola fisicità del corpo. La forza dell'intelligenza, dello spirito saranno emarginati. Tenere gli occhi fissi sulla vita è ciò che garantisce il vero equilibrio e la coerente comprensione di noi stessi. Ma è a questo punto che ritorna con forza la speranza. Bene lo ha indicato Benedetto XVI, quando ha scritto, e cito, «La redenzione, la salvezza, e permettetemi di dire, la salvezza, la redenzione, chi è che predica più con questi termini? Quando è che nelle nostre omelie, nelle nostre catechesi, noi parliamo più di salvezza? Quando è che parliamo più di redenzione?» Qui c'è da riflettere, cari amici, perché i temi più importanti, più fondamentali dell'esistenza cristiana non sono più oggetto della nostra predicazione, purtroppo. La redenzione, la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente. Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, certi. Se questa meta è così grande da giustificare perfino la fatica del cammino. Compare come elemento distintivo dei cristiani il fatto che essi hanno un futuro. Non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno che nell'insieme che la loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva diventa vivibile anche il presente. Così possiamo ora dire: il cristianesimo non era soltanto una bella notizia, una comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano non era solo informativo, ma performativo. Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma una comunicazione che produce fatti, che cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente. Gli è stata donata una vita nuova. E Spessalvi 1:2. La salvezza portata da Cristo è la vittoria sulla morte e sul peccato. Paolo ce lo insegna in maniera inequivocabile. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. E subito aggiunge: del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli ha sempre, da sempre conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, e quelli che ha chiamati li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Chi diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Ma chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, cioè siamo trionfatori. Cari amici, questo testo, a mio modestissimo modo di vedere, capitolo 8 di Romani, come si vede, ha un'importanza capitale per l'intelligenza dell'indulgenza, perché evidenzia i tratti della vittoria sul peccato pienamente, totalmente, in forza dell'amore di Dio in Cristo che mai può venire meno. La provocazione di queste parole di Paolo, comunque, non hanno alternative. Qui si gioca la fede e la speranza, perché qui il mistero dell'esistenza trova il nodo ligneo, il punto che non si può trapanare. È un aspetto sul quale la predicazione e la catechesi dei nostri giorni dovrebbe riflettere non poco. Se l'evangelizzazione dà per ovvio la presentazione dell'evento Gesù Cristo e punta la sua forza di credibilità sull'impegno sociale o la difesa del creato, senza motivare che anche queste espressioni traggono la loro forza dalla speranza nella risurrezione, non solo di Cristo, ma anche la nostra, allora mancherà la forza di attrazione necessaria per convertire il cuore. Allora dovremmo concludere con Paolo: mangiamo e beviamo, perché se non esiste certezza della risurrezione, tutto diventa effimero. Come scriveva Tertulliano all'inizio della nostra storia, la risurrezione dai morti è la fede dei cristiani. Credendo in essa, siamo cristiani. Tra l'altro, lo ribadisce con passione Paolo alla fine della sua vita, prima Timoteo 4:10. Noi ci affatichiamo e combattiamo perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono. Mi ha colpito non poco quest'estate, mentre passeggiavo in montagna in un paesino qui del Lazio, c'erano tante scritte di poeti, e c'era anche una poesia di Pierpaolo Pasolini, che come si sa non era a modo suo un credente, come noi possiamo pensare. Diceva così: al Dio che non dà vita, chiedo di non morire. Mi ha colpito non poco. Mentre si nega la caratteristica principale di Dio, che è quella di dare la vita per sempre, comunque anche chi non crede gli chiede di non morire. Il paradosso che il poeta compie non fa che attestare il desiderio di vita che è nel profondo del cuore di ogni persona. A questa speranza di vita solo Dio può rispondere in pienezza, togliendo ogni illusione a ognuno di noi, altrimenti, cari amici, si cadrebbe nella disperazione. Il dono del perdono pieno, anzi pienissimo, trova qui la sua forza di conversione. È l'amore che perdona. La certezza di questa speranza in noi è data dalla presenza efficace dello Spirito Santo. È Lui che infonde nel credente la certezza della speranza nella risurrezione come frutto dell'amore fedele di Dio. Certo, questa presenza non toglie al credente il rischio di poter perdere il futuro promesso. Se confidiamo solo nei calcoli umani, ci avviamo al fallimento. Se crediamo e dimentichiamo la vita nuova che abbiamo ricevuto, se è indifferente l'azione dello Spirito Santo che agisce in noi e ci dedichiamo all'effimero, allora non si può neanche contare sul perdono, perché diventa un'ovvietà. Qui è in gioco il nostro futuro. Il mio futuro si gioca sulla capacità di essere fedele e responsabile alla promessa di Dio. La speranza quindi non annienta la storia presente, non ci illude sul futuro, ma ci dà quel sacro timore che opera come fosse la vigilanza perenne nella propria esistenza. Insomma, facciamo nostre le parole di Paolo. Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. La sicurezza della fede ci affida all'amore di Dio che non contraddice mai né se stesso né la promessa fatta. La speranza quindi ci sostiene nel pellegrinaggio. È la virtù che abbiamo bisogno di comprendere meglio, perché ci aiuta a verificare la nostra condizione come quella di pellegrini e di viandanti. Per troppo tempo siamo rimasti rinchiusi nel labirinto del pensiero nichilista, votato solo alla morte e quindi in preda all'angoscia che ne deriva. Cari amici, è tempo di andare oltre. Andare oltre questo sguardo di sventura che intristisce l'esistenza perché ci priva del futuro. È il momento di compiere uno scatto di reni per restituire il futuro che è sostenuto dalla speranza. Ciò comporta la riscoperta della passione per la verità su noi stessi, sul mondo, senza mai stancarci di porre interrogativi che aiutano a penetrare il mistero, lasciandosi illuminare da quanto esso stesso rivela. La speranza è l'arma vincente per non perdere la passione per la verità, perché è sostenuta dalla parola del Signore di concedere il suo spirito, spirito di verità, che condurrà alla pienezza della verità. Senza questa speranza per la verità, che cresce tanto più la ricerchiamo, si perde l'interesse per la vita. Ci si adegua alle mode effimere che durano una stagione e lentamente, ma inesorabilmente, si arriva all'autoderiva e quindi all'autodistruzione. Un giubileo che ogni 25 anni bussa alla porta e provoca a prendere in seria considerazione la vita, offre la possibilità di tenere fisso lo sguardo sulla speranza che porta con sé il realismo evangelico, senza permettere che si cada nella tristezza della nostalgia, né che ci si illuda con l'utopia. Il realismo della speranza impone l'assunzione di responsabilità per dare risposta al presente, senza del quale non si concretizza alcun futuro. Nessuna fuga dunque per chi accoglie in sé la speranza, ma un impegno reale a vivere fin d'ora la pienezza della vita nuova del battesimo, che l'indulgenza giubilare aiuta a rivivere con fede nella carità. Grazie.